Oggi vedremo che il mondo in sostanza è postumano. Nel lavoro di Galimberti, nel lungo lavoro che l'ha portato dagli studi filosofici, antropologici, etici, psicanalitici, un concetto è sempre fondamentale. Il mondo ha subito uno spostamento essenziale. L'uomo non è più al centro di questo universo. Tutti i concetti chiave dell'età umanistica, di quello che costituivano proprio il carattere fondamentale dell'uomo, individuo, identità, libertà, verità, etica, politica, religione, storia, hanno subito uno spostamento e quasi un'inversione. Il mondo della modernità non è più centrato sull'uomo, è centrato su qualcos'altro, è centrato sulla tecnica, che è il titolo appunto della conferenza di oggi. Il tratto distintivo dell'Occidente, questa tecnica, è il luogo del dispiegamento assoluto della razionalità che espunge, che porta ai margini tutto quanto le è estraneo, come appunto estraneo è di poco conto, sentimenti, emozioni, passioni, e in questo modo ci rende degli analfabeti emotivi. Ma soprattutto oggi affronteremo il paradosso. Noi in realtà continuiamo invece a pensare che l'uomo sia al centro del mondo. Questo spostamento della tecnica che è divenuto l'ambiente dentro il quale noi navighiamo come pesci senza accorgersi che siamo diventati lo strumento della tecnica piuttosto che avere lei al nostro strumento, che cosa lascia di tutti quei concetti che costituivano l'umanesimo dell'uomo? Che ne è dell'etica? Che ne è della libertà? Che ne è della vita? Che ne è della verità? Ascoltiamo Umberto Galimberti. Bravo.
Allora, grazie assessore di questa ospitalità in questa piazza che io considero la prima d'Italia, perché mi hanno detto che è la quarta, ma San Pietro non è Italia, San Marco diventa più grande solo se ci aggiungiamo un pezzo, San Giovanni il Laterano è uno slargo, questa è una piazza, e questa è la piazza più grande d'Italia. E grazie a Michelina Borsari, a cui chiederei un secondo applauso, perché senza di lei questo pezzo della filosofia sarebbe morto. Michelina Borsari ha già detto tutta la mia conferenza, in poche parole. A me serve solo fare delle chiose. Dunque, la tecnica. Beh, c'è un senso in cui è possibile dire che la tecnica è l'essenza dell'uomo. E la ragione è molto elementare, nel senso che l'uomo non ha istinti, a differenza degli animali. Nel senso che l'animale appena nasce sa quel che deve fare, è scritto nel codice del suo corpo. Mentre l'uomo è privo di istinti. Anche il famosissimo istinto sessuale è così poco istintivo che io in presenza di una spinta sessuale mi posso dedicare a tutte le perversioni, cosa non sembra sia concessa agli animali. Così come posso in presenza di una spinta sessuale produrre un'opera d'arte, quello che Freud chiama sublimazione. Ed è stato proprio Freud a dire non dobbiamo parlare di istinti a proposito dell'uomo, ha tolto la parola tedesca instinct e l'ha sostituita con la parola trieb, spinta generica. Noi abbiamo delle spinte generiche, poi queste spinte devono trovare loro la loro meta. E allora per via di questa carenza biologica l'uomo, proprio perché è privo di istinti, è biologicamente meno attrezzato dell'animale. Anzi, Platone nel Protagora lo dice a chiare lettere, dice Zeus incaricò Epimeteo di consegnare a tutti i viventi le loro qualità. E siccome Epimeteo, che in greco vuol dire colui che pensa dopo, era il fratello di Prometeo, che invece è colui che pensa prima, Epimeteo distribuisce questi doni e quando arriva l'uomo non ne ha più. E allora, preso pietà, Zeus dice a Prometeo, il fratello di Epimeteo, beh, concedi agli uomini la tua virtù qual è? È la preveggenza, è quello di anticipare il tempo, per cui anche Hobbes ci dice mentre gli animali mangiano quando hanno fame, l'uomo anche quando è sazio pensa alla fame futura, Ecco qui il dono di Prometeo, la preveggenza. In questo pensare il futuro nasce la componente tecnica dell'uomo, cioè la tecnica è in qualche modo il compenso alla carenza istintuale, per cui dire che la tecnica è l'essenza dell'uomo è dire una cosa giusta. Una cosa che voi tutti sapete, perché quando dite che prima dell'Homo sapiens viene l'Homo faber, state dicendo che la tecnica è l'avvio dell'umanità. La via dell'umanità è la via di quella prerogativa che hanno gli uomini, che è la razionalità, perché la tecnica prevede un esercizio di razionalità. La tecnica prevede che io in presenza di questi mezzi raggiunga questi fini. E questi fini sono raggiungibili se i mezzi sono a disposizione, e questo intervallo tra i mezzi e i fini è coperto appunto dalla tecnica, perché se io ho dei fini ma non dispongo dei mezzi, quei fini restano dei sogni, e se ho dei mezzi ma non ho in vista dei fini, quei mezzi sono semplicemente sprecati, per cui la tecnica è la forma originaria della razionalità che connette i mezzi e i fini. Il problema della tecnica sorge in Grecia, perché in Grecia sorge tutto. La Grecia, dice Nietzsche, i greci antichi erano l'espressione più alta finora raggiunta dall'umanità. E i greci mettono in scena questa riflessione sulla tecnica prima ancora che avvenga la filosofia. La mettono in scena con Eschilo in una tragedia che porta il titolo appunto Prometeo incatenato. Il mito lo conoscete, Prometeo dona agli uomini il fuoco e attraverso il fuoco gli uomini possono modificare la natura, le cose, modellarle secondo i propri bisogni. Poi accade che gli uomini attraverso la tecnica regalata da Prometeo diventano potenti e allora Zeus teme la potenza degli uomini, ogni dio teme la potenza degli uomini. E allora incatena Prometeo su una roccia, il Caucaso, una roccia del Caucaso, e gli manda un'aquila che gli trafigge il fegato, che si rinnova per garantire l'eternità del supplizio. A un certo punto il coro chiede a Prometeo: dimmi Prometeo, è più forte la tecnica o è più forte la necessità che governa la natura secondo leggi immutabili? Ecco, prima di sentire la risposta di Prometeo dobbiamo capire che cos'è la natura per i greci. E per capirlo bene bisogna che ci togliamo dalla testa che i greci siano dei proto-cristiani, che Platone abbia anticipato il cristianesimo. No, tra la tradizione giudaico-cristiana e la tradizione greca non c'è nessuna parentela. E tutti coloro che vogliono vedere del cristianesimo ante litteram non hanno capito la grecità. Per il mondo greco la natura è l'originario. Per il mondo giudaico-cristiano la natura è una creatura di Dio. Dire che la natura è originaria significa che la natura è governata da leggi immutabili. A governare queste leggi è una categoria fortissima che si chiama ananche, necessità, vincolo, impossibilità che le cose vadano diversamente. Guardando la natura, il greco trae dalle sue leggi gli strumenti per governare la città. E sempre dalle leggi di natura tra gli strumenti per il governo dell'anima. In questo senso la natura, in quanto originario, è l'immodificabile. E quindi il punto di riferimento, ciò che sta. La si accompagna anche con la parola destino, che vuol dire appunto ciò che sta, ciò che è inamovibile. E allora solo all'interno di questa concezione della natura possiamo capire la domanda del coro, che il coro rivolge a Prometeo: è più forte la tecnica che modifica la natura o è più forte la natura? E la risposta di Prometeo è categorica, la dico in greco, tecne dananches astenestera macro. La tecnica è di gran lunga più debole della necessità che governa la natura. Lui che aveva portato la tecnica agli uomini riconosce che la natura è più forte della tecnica. Ecco, utilizzando il linguaggio televisivo dei quiz potremmo dire risposta esatta, ma esatta solo storicamente, nel senso che la tecnica che era a disposizione dei greci era una tecnica povera. E quindi l'uomo poteva considerarsi il soggetto della storia e considerare la tecnica come uno strumento a sua disposizione. Anche Sofocle nell'Antigone dice: certo, sì, l'aratro solca la terra, però la terra si ricompone dopo il suo passaggio. Alla stessa maniera anche la nave solca la calma trasognata del mare, ma il mare si ricompone dopo il passaggio della nave, quindi la natura è più forte della tecnica. E sotto questo profilo allora la tecnica è strumento nelle mani dell'uomo, uno strumento compensatorio alla mancanza di istinti. Bene, facciamo un salto di 2000 anni e arriviamo nel 1600. Questo salto è reso necessario dal fatto che non succede niente in ordine alla tecnica in tutti questi anni. Sì, certo, i romani fanno le strade, fanno gli impianti idraulici, ma siamo sempre all'interno del paradigma che l'uomo governa la tecnica e non è governato dalla tecnica. Nel 1600 succede una cosa strana. Qui chiedo un po' di riflessione, un po' di fatica, ma siccome viviamo nel mondo della facilità, ogni tanto è bello fare anche un po' di fatica. Succede nel 1600 un'operazione forte, nasce la scienza moderna che capovolge il paradigma del pensiero. Cartesio, Bacone, Galileo dicono: noi non dobbiamo fare come i greci che contemplano la natura e traggono da questa contemplazione informazioni sulle leggi che governano la natura. Noi dobbiamo fare un'operazione opposta. Dobbiamo noi ipotizzare, formulare delle ipotesi circa il modo di procedere della natura e poi sottoporre la natura a esperimento. E se la natura conferma l'esperimento, se l'esperimento conferma le nostre ipotesi, assumeremo le nostre ipotesi come leggi di natura. Qui abbiamo il trionfo dell'umanesimo. L'umanesimo non è una faccenda letteraria, non è Lorenzo il Magnifico, non è Lorenzo Valla, anche se scrivono il De Dignitate Hominis. Il momento culminante dell'umanesimo è la scienza, quando l'uomo fa delle ipotesi sulla natura, sottopone le sue ipotesi a esperimento e se l'esperimento conferma le ipotesi, assume le sue ideazioni, le sue ipotesi come leggi di natura. Non per sempre, finché ipotesi migliori non aboliscono le precedenti, allora si assumeranno le ipotesi migliori, ma sempre le ideazioni degli uomini, della comunità scientifica, decidono che cos'è legge di natura. Qui è il trionfo dell'umanesimo. L'umanesimo è scienza, è stabilire che la natura segue le ideazioni che gli uomini hanno formulato sulla natura. 1500, 1600. Ma anche qui il progetto è grande, infatti nascono quelle bellissime descrizioni di città tecnologiche. Abbiamo Erasmo che scrive Utopia, Campanella da noi in Italia che scrive La città del sole, abbiamo lo stesso Bacone che scrive La nuova Atlantide, che sono delle vere e proprie città moderne, ipotizzate nella forma secondo cui assumerebbe il vivere umano se i dispositivi tecnici fossero a portata di mano. Un'anticipazione dei tempi moderni raccontate un po' mitologicamente da loro. E però qui siamo sempre ancora all'interno dell'ideazione, la tecnica non è ancora un dato di fatto, non è ancora qualcosa di invasivo e di condizionante. Diventa invasivo e condizionante a partire dall'Ottocento, ma ci si perviene attraverso due anticipazioni di Hegel. Hegel fa... formula due principi che strutturano e anticipano quello che sarà il mondo della tecnica. Li formula in un libro di logica e dice: la ricchezza, è stato detto, dipende dai beni. Io dico che la ricchezza dipenderà dagli strumenti. un'affermazione molto importante. Hegel dice queste cose nel 1816 e 40 anni prima era nata la scienza economica, l'economia, con Adamo Smith, il quale aveva scritto un trattato sulla natura e la ricchezza delle nazioni, stabilendo che la ricchezza è costituita dai beni. Hegel dice, finora è stato così, d'orinanzi la ricchezza non sarà più costituita dai beni ma dagli strumenti. Per una semplice ragione, che i beni si consumano mentre lo strumento rinnova il bene, e chi dispone dello strumento disporrà della ricchezza futura. Secondo teorema di Hegel, che passa un po' inosservato ma che è decisivo, sempre nello stesso libro, dice, attenzione, quando un fenomeno aumenta quantitativamente determina una variazione qualitativa del paesaggio. Lo dicevamo in treno nelle chiacchierate che facevamo, l'esempio di Hegel è: se io mi tolgo un capello sono uno che si è tolto un capello, se me ne tolgo due sono ancora uno che ha i capelli, se però me li tolgo tutti sono calvo. Questo che cosa significa? Che un aumento quantitativo di un fenomeno produce una variazione qualitativa. E questo cosa c'entra con la tecnica? Apparentemente niente, ma attraverso una piccola mediazione vediamo che è il fattore decisivo. A catturare questo teorema di Hegel e ad applicarlo immediatamente al mondo della vita è Marx, il quale utilizza questo argomento a proposito del denaro. Dice Marx, noi siamo abituati a considerare il denaro come un mezzo in vista di due fini, che sono la produzione dei beni e la soddisfazione dei bisogni. Però, dice Marx, se il denaro diventa la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene, allora il denaro non è più un mezzo, ma è un fine, per accaparrarci il quale vedremo se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Il capovolgimento dei mezzi, infine. Lo stesso ragionamento noi lo possiamo fare a proposito della tecnica. Un aumento quantitativo della tecnica non ci consente più di chiamare la tecnica strumento, perché se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, allora la tecnica non è più un mezzo, ma è il primo scopo che tutti vogliono e per il quale sono disposti a sacrificare gli scopi, perché senza la tecnica non si raggiungerebbe alcuno scopo. Noi abbiamo assistito 15 anni fa al crollo dell'Unione Sovietica, che poi si è chiamato crollo del comunismo, e io penso che loro siano così avveduti nel considerare che non è che il comunismo è crollato perché non c'era libertà, perché la gente aveva fame, perché non poteva venire in Europa, adesso che può non li vogliamo, quindi non penso che siano così ingenui da pensare queste cose. Il problema è un altro, che nel 1960, per esempio, quando Russia e America avevano più o meno lo stesso dispositivo tecnico, nessuno pensava ai crolli del comunismo. Quando nel 1960 l'Unione Sovietica fa il primo lancio spaziale ed è leggermente superiore alla tecnica americana, il comunismo è fiorentissimo. Perché se il comunismo vuole diventare mondiale, se il capitalismo vuole diventare mondiale, questo lo può fare solo se dispone della tecnica. Per cui un differente gradiente di apparato tecnico fa sì che i fini che il capitalismo si propone o i fini che il comunismo si propone non sono più realizzabili. I fini diventano sogni se non si hanno i mezzi. Ecco, nel 1989 il dispositivo tecnico dell'Unione Sovietica era decisamente inferiore al dispositivo tecnico americano. Se loro ricordano l'incontro in Islanda tra Reagan e Gorbaciov, Gorbaciov implorava a Reagan di non fare lo scudo stellare, perché la Russia non avrebbe, l'Unione Sovietica non avrebbe avuto nessuna possibilità di contrapporre qualcosa di analogo. questo punto la tecnica, l'insufficienza tecnica dell'Unione Sovietica fa crollare il fine dell'Unione Sovietica, che si chiama comunismo. In questo senso diciamo che se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, allora la tecnica non è più un mezzo, ma diventa il primo scopo, ciò che tutti vogliono, perché senza di essa non si realizza alcunché. Che succede a questo punto? Che il ribaltamento è tale per cui, come proposizione generale, possiamo dire non è più l'uomo colui che governa la tecnica, ma tranquillamente possiamo dire ormai è la tecnica che ha ridotto l'uomo a suo funzionario. E qui forse vale la pena che riflettiamo un momento: la tecnica oggi è la forma più alta di razionalità. La macchina, a partire per esempio anche da quelle più elementari come possono essere i telefonini, i computer, raccolgono qualità di pensiero decisamente superiore al pensiero che abbiamo, che dispone ciascun individuo. Ma soprattutto dobbiamo sapere che la tecnica procede sulla base di competenze specialistiche tali che nessuno è in grado di controllare la tecnica, neanche Bush, assumendolo come paradigma dell'uomo più potente del mondo. Pensate che in America sono nate delle riviste specializzate che consentono al fisico che sta facendo una ricerca in una certa direzione di intendersi col fisico che fa una ricerca in un'altra direzione. Queste riviste divulgative, non per noi che non capiremo niente, ma per consentire al fisico A di capire cosa sta facendo il fisico B, è tale che ipotizzare uno che possa controllare la tecnica è davvero ingenuo. Non c'è un potere che controlla la tecnica, c'è un potere che può condizionare lo sviluppo tecnologico in una direzione o in un'altra secondo degli interessi economici, ma il controllo della tecnica è impossibile per incompetenza. Non siamo competenti della tecnica, il che comporta delle trasformazioni radicali nel nostro modo di essere al mondo. Io qui mi limiterò a due scenari per non farvi cuocere sotto il sole, che sarà lo scenario della politica e lo scenario dell'etica. Una volta che il mondo è trasformato in un apparato tecnico, il potere va revisionato tutto. Non possiamo più pensare il potere come l'abbiamo sempre pensato, cioè come un triangolo con al vertice un capo e alla base i sudditi o i cittadini che possono ubbidire, disubbidire, democraticamente esprimere opinioni, eccetera. No, non è più così. Il potere non sta più in cima. In un apparato tecnico il potere viene distribuito ovunque. Tutti sono depositari di micropoteri. Micropoteri che consistono nella possibilità di interrompere il funzionamento dell'apparato. Un apparato tecnico è tale che bastano quattro controllori di volo e tutto l'apparato degli aeroplani non funziona più. Questo potere che gli americani chiamano no making power, il potere di non fare, il potere di interrompere, il potere di far saltare le connessioni degli apparati tecnici, questo tipo di potere è un potere ovunque diffuso. E per salvarsi da questo inconveniente la tecnica non cercherà più adepti nei suoi apparati che abbiano particolari qualità umane come ideazione, creatività, individualità, personalità. Il valore supremo per la tecnica, quando guarda gli uomini, è la loro sostituibilità, perché per l'apparato è decisamente importante la non interruzione, togliere il potere del no making power, il potere di non fare, il potere di interrompere. Per cui noi potremmo entrare negli apparati tecnici, ma quando dico apparati tecnici dico mondo, perché non c'è altro mondo per noi occidentali al di fuori della tecnica, essendo la distribuzione del lavoro, il mondo delle attività, le condizioni per mettere su famiglia, per acquistare case, tutto mediato dalle possibilità di lavoro che oggi è lavoro tecnologico. Bene, allora è importante evidenziare questa figura che è la figura della sostituibilità. Io devo offrirmi come immediatamente sostituibile. qualcosa come gli ingranaggi che si prestano appunto alla sostituibilità. Questo fa sì, per esempio, che coloro che concepiscono la politica ancora come esercizio decisionista del potere, no? Non so se vi ricordate all'epoca di Kratz in cui si applaudiva il decisionismo, la realtà della tecnica è quanto di più stupido ci possa essere, perché il problema sarà sempre la mediazione con il potere che hanno coloro che possono interrompere i circuiti degli apparati, quindi è un potere di mediazione continua. Il potere vero è nella mediazione, non è nella decisione, grazie alla tecnica, e questo in qualche modo è un piccolo vantaggio. Secondo, la democrazia, lo so che noi siamo molto affezionati a questa parola, l'ha inventata Platone, ci siamo cresciuti sopra, faticosamente la viviamo, qualche volta la sospendiamo, adesso addirittura la esportiamo, speriamo di non restarne privi. E però io mi domando se la democrazia è ancora praticabile, è ancora praticabile. Nella Repubblica di Platone, per esempio, noi leggiamo una storia molto carina, gli ateniesi vogliono comprare delle piante per costruire delle navi perché si avvicina il tempo della guerra con i persiani, e convocano i tebani nella piazza di Atene e gli dicono: ci vendete le vostre piante, le piante del monte Citereo? E i tebani sì, dicono senza nessuna difficoltà, tanto sappiamo che Atene paga bene, però dovete sapere che quando abbiamo disboscato il monte Citereo, la bora aumenterà al punto tale che dal porto di Atene non partirà più nessuna nave. Problemi che tutti capiscono. Ma si può essere democratici quando la tecnica ci scodella dei problemi che nessuno capisce? Se mi dicono clonazione, io che ne so, dovrei essere un biologo molecolare per poter prendere una decisione. Se mi dicono chiudiamo le centrali nucleari, dovrei essere un fisico per valutare gli effetti. E allora, se la qualità dei problemi che l'età della tecnica ci pone sotto gli occhi tutti i giorni oltrepassa la mia competenza, come si fa a essere democratici? Io certo mi esprimerò, e come faccio a esprimermi? Avrò un parere, e da dove viene questo parere, visto che non viene dalla competenza? Verrà dai mezzi di persuasione, mi persuaderà il partito di appartenenza, mi persuaderà la televisione, mi persuaderanno gli esperti, che mi raccontano naturalmente quello che vogliono. E allora la persuasione, questa cosa terribile che Platone aveva individuato, e nel quinto libro della Repubblica dice a Giovinetto: dove vuoi salire, sulla strada di persuasione o sulla strada di giustizia? Vuoi farti tu le tue idee o vuoi farti persuadere? Nell'età della tecnica noi siamo costretti alla persuasione. E se c'è un colpo di genio di Berlusconi, di aver capito prima degli altri che siamo nell'epoca della persuasione. E il primo che si impossesse dei mezzi della persuasione ha vinto la partita, perché siamo incompetenti. Per cui la democrazia soffre in questo nostro tempo. E la sofferenza è dovuta al fatto che la tecnica ci scodella problemi intorno al quale le nostre decisioni avvengono come effetti di persuasione. Sono finite le ideologie? Malissimo. Ma sono subentrate le persuasioni, che sono peggio delle ideologie. Almeno le ideologie danno un'identità. La persuasione è un venticello che il giorno dopo mi dimentico. Però intanto ho dato il mio consenso. E allora anche la democrazia è un concetto da ripensare, è praticabile la democrazia? Io non so se sono democratici gli americani, a me mi parlano invece delle convention di applausometri, di feste, di gioie, di persuasione. Chi convince di più? I sondaggi che vanno su e giù sono effetti di convenzioni, nascono strutture, macchine per produrre persuasione. E allora ci possiamo definire democratici se le nostre scelte avvengono su macchine di persuasione, perché la nostra competenza ormai è rimasta arretrata rispetto alla qualità dei problemi. Questo è un problema. L'etica è un disastro nell'età della tecnica, non ce la fa, poveretta. Diventa patetica quando si fanno i comitati bioetici. Io ho partecipato a un comitato bioetico a proposito delle cellule staminali, non ne sapevo niente. Sono venuti i biochimici a raccontarmi che cosa sono le cellule staminali, cioè io ho capito quello che mi raccontavano loro, ma quello che mi raccontavano loro era già la loro tesi, io non avevo nessun giudizio per fare un'obiezione. I comitati bioetici sono fatti da teologi, da filosofi e da scienziati. Gli scienziati sanno tutto, i teologi e i filosofi non sanno niente, i teologi sanno che Dio esiste, certe cose non si fanno. E che cosa si ottiene con i comitati bioetici? Niente, niente si ottiene con i comitati bioetici. Semplicemente è una modalità con cui si dà un consenso agli scienziati che sanno. Punto. La benedizione dei filosofi moralisti e dei teologi. E perché? Perché noi abbiamo un'etica umanistica che non funziona più nell'età della tecnica. In Occidente noi abbiamo conosciuto sostanzialmente tre etiche. Abbiamo conosciuto l'etica cristiana, che è un'etica molto importante, che ha fatto storia. Sull'etica cristiana si è costruito niente poco di meno che tutto l'ordine giuridico europeo. Ed è un'etica dell'intenzione. Cioè il cristiano, quando giudica una persona, giudica la sua intenzione e la sua azione varia secondo dell'intenzione che aveva quando l'ha compiuta. Su questa etica, ho detto, si è costruito tutto l'ordine giuridico europeo. I giudici discutono se l'atto che hai compiuto è colpevole, cioè avevi intenzione, è colposo o ti è capitato, è intenzionale o addirittura preterintenzionale, cioè avevi pensato su per molto tempo, cioè indagine della coscienza. Quest'etica non serve a niente nell'età della tecnica, perché a me non interessa niente sapere che intenzione aveva Fermi quando ha inventato la bomba atomica. A me interessano gli effetti della bomba atomica e delle intenzioni di Fermi non me ne faccio niente. E allora quest'etica non c'è, non funziona. Poi c'è un'etica laica che, per non farla troppo lunga, la riassumiamo in quella bella frase di Kant che dice: l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo. È un'etica che non si è ancora realizzata, no? Mi pare che gli immigrati possano venire in Italia se sono mezzi di produzione, non è che in quanto persone hanno dei diritti, anzi le merci hanno una possibilità di circolazione decisamente superiore agli uomini. I beni hanno una possibilità di circolazione, sono molto più liberi degli uomini, quando il mondo delle cose è molto più libero che il mondo delle persone, voi capite che il mondo ha cambiato un po' il suo movimento. Bene, ma anche se stessimo all'etica di Kant, anche se davvero trattassimo l'uomo sempre come un fine, mai come un mezzo, vorrebbe dire che tutte le altre cose possono essere trattate come mezzi, ma nell'età della tecnica non è più possibile. Io non posso più trattare l'acqua come un mezzo, perché ormai diventa un fine da salvaguardare. Non posso più trattare l'aria come un mezzo, perché anche l'aria diventa un fine da salvaguardare. E così si dica delle foreste, così si dica degli animali. E allora questo primato dell'uomo, che è di origine biblica, non greca, il greco non avrebbe mai pensato che l'uomo possa dominare la natura, mentre questo è nel primo sigillo dell'ordine giudaico cristiano, aprite Genesi e trovate scritto che Dio dice ad Adamo: dominerai su tutte le specie degli animali, sulle terre, sulle acque, dominerai. Questa figura del dominerai è il sigillo da cui parte l'input che la terra è dominabile. Ecco, quindi anche quando Kant dice l'uomo va trattato sempre come un fine, pensa a una morale che funziona tra gli uomini e non si fa carico degli enti di natura. Ma la tecnica ormai mi mette in gioco gli enti di natura, le nostre città hanno problemi, i nostri mezzi di comunicazione hanno problemi, noi abbiamo problemi con gli enti naturali di cui non ci siamo mai fatti carico e verso cui non abbiamo nessun atteggiamento morale. Nel 1910 Max Weber mette in circolazione una terza etica, proprio in vista della tecnica, l'etica che lui definisce della responsabilità. che loro probabilmente conoscono perché negli anni 80 l'ha rimessa in circolazione Hans Jonas, però è Weber che la tira fuori per primo, il quale dice: l'etica dell'intenzione non è più idonea in un'età che si profila industriale e tecnica, l'etica kantiana è un ideale regolativo che non si è ancora realizzato, bisogna introdurre una terza etica, l'etica della responsabilità, che si lascia formulare sulla base di questo paradigma. Io mi devo far carico non tanto delle intenzioni con cui si inventano e si producono le cose, quanto degli effetti che le cose hanno sul mondo. Una responsabilità nei confronti degli effetti. E poi Weber, siccome era molto intelligente, apre una parentesi, appena enunciato il principio, apre una parentesi e dice: finché gli effetti sono prevedibili, chiusa la parentesi. Il problema è che è proprio della tecnica produrre effetti imprevedibili, e quindi siamo punto e a capo. Chi è che prevedeva la clonazione? Chi è che prevedeva gli organismi geneticamente modificati? Nessuno. E allora la tecnica continua a scaricarci delle imprevedibilità, e anche l'etica della responsabilità, che dovrebbe farsi carico degli effetti delle nostre azioni, è afasica. È afasica. Non abbiamo più principi. Io quando sento dire bisogna rifarsi i principi, anche adesso nell'occasione della fecondazione eterologa, bisogna rifarsi i principi, ma questi principi sono stati pensati quando la natura era indomabile, oggi la natura è domabile, e quindi i principi dell'indomabilità non funzionano più oggi che dalla natura possiamo fare ciò che vogliamo. E allora bisogna pensare a altre etiche. L'etica del giorno per giorno, quella che io vado chiamando etica del viandante, ma adesso non lo devo dire più perché dopo quando faccio il libro lo sanno già tutti. Ecco, l'etica del viandante, che il viandante cosa fa? Qui c'è un fiume, vediamo il modo di oltrepassarlo, qui c'è uno scoglio e vediamo il modo di girarlo intorno, qui c'è una montagna e vediamo la modalità migliore per continuare il cammino senza distruggerci. Ecco, quest'etica che prende in mano le cose a poco sulla base di quella che lo stesso Aristotele aveva chiamato frone, di saggezza, che bisogna mettere in moto ogni volta che si ha a che fare con ciò che accade talvolta e per lo più, e soprattutto che è imprevedibile. Ma non siamo ancora arrivati al punto, ma ci arriviamo e poi chiudiamo, il punto più tragico che si è verificato con l'accadimento della tecnica come condizione universale, come mediatrice universale delle nostre esperienze di vita, è stata in occasione della Seconda Guerra Mondiale. Io faccio incominciare l'età della tecnica lì, nel senso che io penso che anche qui a Carpi nel primo Novecento si lavorava la terra come gli assiro-babilonesi più o meno. Non c'era stato un balzo. Oggi se io vado in un campo non vedo più agricoltura, vedo macchine, vedo industrie anche lì. Per cui l'età della tecnica è recente. Ma perché faccio cominciare dalla Seconda Guerra Mondiale? Perché nella Seconda Guerra Mondiale è successa una cosa terribile. A denunciarla è stato per primo Gunther Anders, il quale addirittura arriva a dire che quel che è successo alla Seconda Guerra Mondiale, olocausto compreso, teme che sia un teatrino di provincia rispetto a quello che accadrà nell'epoca della tecnica. E vediamo di capire questo breve passaggio. La Seconda Guerra Mondiale, noi siamo passati con l'esperimento nazista, che non è solamente un luogo di distruzione, di disastri, no, c'è stato un mutamento decisivo di comportamento umano. Si è passati, grossolanamente dico queste cose, poi non è mai vero che una cosa succede in quella data, eccetera, ma tanto per capirci, si è passati dall'agire al puro e semplice fare. La differenza è bestiale. Uno agisce quando le sue azioni hanno in vista uno scopo, invece fa quando lui compie delle azioni i cui scopi o gli sono ignoti, o se anche gli sono noti, lui non è responsabile, ne è esonerato. Quando c'erano i processi a quei quattro generali nazisti che siamo riusciti a catturare, questi rispondevano: io ho obbedito agli ordini. Dal punto di vista dell'età della tecnica la risposta, mi spiace, ma è corretta. È vero, ho obbedito agli ordini. non sono responsabile. Perché se io non agisco più in vista di scopi, ma sono giudicato dalla buona o dalla cattiva esecuzione del compito che mi è assegnato, nell'ignoranza totale degli scopi e anche se ne fosse a conoscenza, nella irresponsabilità degli scopi, il mio giudizio di valore consiste nella buona o cattiva esecuzione. Oggi diremmo con una parola volgare, forse la più volgare delle parole, professionalità. Bisogna essere professionali. Cosa dice questa parola? Che succede? Non so, c'è un bel libro di Gitta Sereni che ha intervistato il direttore del campo di concentramento di Treblinka, gli ha fatto 170 interviste, poi ha scritto un libro che loro possono leggere, pubblicato da Delphi, che porta il titolo In quelle tenebre, in cui la domanda di fondo è questa: ma tu, Franz Stangl, cosa provavi quando mettevi nelle camere a gas tutta questa gente? E Franz Stangl non capisce la domanda e dice: come, cosa provavo? Io alle 11 dovevo eliminare 5.000 persone, perché alle 3 arrivava il secondo carico. Il metodo era stato inventato da Wirth, funzionava, attenzione alle parole, perché la parola funzionare è la grande parola della tecnica, funzionava, e questo era il mio Arbeit, questo era il mio lavoro. Franz Stangl lavorava bene. È così. Vogliamo uscire fuori dai campi di concentramento così drammatici? Non so, andiamo nelle fabbriche delle mine antiuomo che si costruivano, magari si costruiscono ancora, in quel di Brescia. Come le chiamiamo quelli che lavorano lì? Che se gli si offrisse un altro posto di lavoro, magari a maggior stipendio, ci andrebbero. Ma loro sono i responsabili dello scopo finale del loro lavoro. Loro fanno un'operazione tecnica, mica fanno un'operazione criminale. Mi ricordo quando hanno intervistato un pilota americano, quando hanno bombardato Belgrado, gli hanno chiesto: ma cosa provavi tu a sganciare bombe su una terra per te sconosciuta, che una settimana prima non sapevi neanche dove fosse? E lui tranquillo: nothing, that was my job, niente, questo è il mio lavoro, questa è l'età della tecnica. Lui non è responsabile di niente, lui fa bene il suo lavoro. Ma anche noi non dobbiamo neanche sentirci innocenti. Quando la borsa andava e ciascuno di voi mi metteva i soldi in borsa, e forse anch'io, no, non mi sono mai fidato della borsa veramente. Ecco, però quando voi mettete i soldi in borsa, che succede? Che voi controllate quell'intervallo che va dall'investimento al profitto, ma gli scopi finali di questi investimenti, che ne sapete? Se investite nella telefonia USA che poi compie lo stato, il colpo di Stato in Cile, o se investite nella PNL che poi dava le armi a Saddam, voi siete responsabili? No, perché voi avete fatto solo una piccola operazione tecnica, avete messo 100 per avere 105, poi basta, lì finisce la responsabilità. L'età della tecnica non ci chiede responsabilità, ci chiede continuamente ed esclusivamente di essere competenti di un piccolissimo settore e di essere in una maniera molto uniforme all'apparato, in modo tale che si parli il linguaggio dell'apparato. Se io vado in banca e la commessa si mette a chiedere informazioni su come sta mia mamma, mia zia, eccetera, non sta facendo bene il suo lavoro. Lei deve parlare solo il linguaggio della banca, allora è una buona persona, una buona impiegata. Bene, con un continuo trasferimento della propria identità nella propria professionalità, per cui la professionalità diventa il luogo dell'identità, per cui noi non chiediamo più il nome alla gente, gli chiediamo cosa fai, se no non si capisce con chi abbiamo a che fare, no? E questo fare che è tipico dell'età della tecnica, questo fare che è tipico dell'età della tecnica, ci ha tolto l'agire. Perché si agisce quando si ha uno scopo, ma gli scopi non sono più nella nostra proprietà, non dipendono più da noi, perché gli scopi finali degli apparati a cui noi apparteniamo, che si chiamano università, si chiamano fabbriche, si chiamano sistemi bancari, si chiamano istituzioni, gli scopi finali non ci sono noti, e se ci sono noti non sono di nostra competenza. Questo vuol dire età della tecnica dal punto di vista del nostro comportamento. Heidegger, che pur essendo un nazista, dobbiamo dire un grande pensatore, dice in un libro che si chiama Gelase Night, che noi leggiamo in italiano col titolo L'abbandono, dice: ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si sia trasformato in un unico e grande apparato tecnico. Ciò che è veramente inquietante è che noi non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma, e qui non è finita, ancora più inquietante è che non disponiamo di un pensiero alternativo al pensare tecnico, con cui correggere la tecnica, perché la tecnica non ci passa come il vento sulle nostre teste, entra nelle nostre teste, organizza il nostro pensiero, ci fa pensare in termini di utile, vantaggioso, svantaggioso, ci fa pensare tecnicamente, quello che Heidegger chiama il pensiero come calcolo, denken ans rechnen, pensare vuol dire calcolare, far di conto, trovare utile. E con un pensiero del genere come facciamo a opporci al dilagare dell'età della tecnica? In questo senso dico, oggi la tecnica è il soggetto e gli uomini sono i funzionari di questo apparato.
Per dirle, posso dirle grazie, perché ho l'onore di sederle di fianco, ho approfittato di questo privilegio, ma credo poi di interpretare il senso comune di questa piazza in questo momento. Ecco, c'è un microfono, come dicevamo prima, è abitudine delle lezioni del Festival Filosofia dare la parola al nostro pubblico, quindi il microfono è lì. Prego.
Forse ho travisato quello che in paribusillis ho sentito dire dal professor Severino a proposito della tecne. E quindi la domanda riguarda la possibilità odierna di coltivare l'etica. Perché se ricordo, appunto, se ho capito bene, il professor Severino diceva che la tecne è destinata a trionfare e non solo, e che sarebbe eticamente corretto, visto che la tecne è la corrispondenza tra i fini che noi ci proponiamo e la scelta dei mezzi adeguati, abdicare a ogni pretesa di arginare la tecnica e quindi semplicemente sancire questo trionfo. La tecnica è destinata comunque a trionfare e noi non possiamo fare altro che aiutarla. Secondo lei c'è la possibilità di resistere contemplando il fatto che non sappiamo o non capiamo i problemi che la tecnica ci pone, come lei ci ha detto? Come possiamo capire cosa è giusto fare, ammesso che sia possibile capirlo?
Dunque, Severino, penso che dica quello che lei ha riferito correttamente, a partire dal concetto che è inutile che ci lamentiamo noi del fatto che ci troviamo in questa situazione, perché il nostro peccato originale risale da quando abbiamo pensato che le cose possono essere fatte, distrutte, passate dall'essere al niente, dal niente all'essere. Quindi finché non usciamo da questa follia dell'Occidente che pensa di poter creare, costruire e distruggere, dobbiamo consegnarci alla tecnica, che è la forma più alta di questa concezione del divenire, e quindi il suo invito è di ritornare alla persuasione che tutto ciò è apparenza, noi siamo comunque ospitati nella gioia dell'essere immutabile, non c'è alcun divenire e la tecnica è semplicemente qualcosa che senz'altro trionfa ma non incide nella struttura dell'essere. Questo è quanto pensa Severino, anche se lo riassumo un po' grossolanamente. Il mio problema è che Severino ha delle esigenze ontologiche, io ho degli impianti antropologici e tutto qua, nel senso che mi sta a cuore la sorte dell'uomo. Mi sta a cuore la sorte dell'uomo e soprattutto mi sta a cuore anche la buona compagnia, perché se tutti gli uomini diventano dei semplici rappresentanti di apparati tecnologici si resta soli alla fine. proprio anche in termini di dialogicità. Io sono assolutamente convinto che il crollo della psicanalisi, per esempio, che è stato un luogo in cui si è andati nel profondo dell'uomo, oggi non ha più incidenza per la semplice ragione che cosa vuol dire conosci te stesso se tu sei come me perché tutti sentiamo le cose che io ti potrei dire, tu mi dici le cose che io posso sentire da te perché tutti diciamo le cose che la televisione dice. Cioè questa interiorità è già tutta riempita dal di fuori. E allora è la sorte dell'uomo che mi interessa. Naturalmente Severino è il mio maestro, io lo adoro, non oserei mai dire nulla di lui, ma è una differenza di sensibilità. Lui giustamente si pone a livello ontologico e pensa alla sorte dell'essere. Io che sono più modesto di lui mi pongo a livello antropologico e penso alla sorte dell'uomo, ma proprio alla sorte dell'uomo nel senso che temo di non incontrarne più. Ma dico queste cose davvero, senza retorica e non per ottenere applausi, mi paiono molto simili gli uomini in quel che dicono, perché dicono quello che ha detto la televisione in fondo, quello che hanno sentito al caffè, cioè l'interiorità è riempita dall'esteriorità, non c'è più una barriera tra il dentro e il fuori, non c'è più un te stesso, siamo tutti intercambiabili, non vedo un discorso che mi viene da uno e che può venirmi solo da lui. No, facciamo discorsi in serie, le nostre anime sono tutte esteriorizzate perché riempite tutte dallo stesso contenuto. E allora la differenza tra me e Severino è solamente una differenza di prospettiva. Il mio libro sulla tecnica gliel'ho dedicata a lui perché l'ha pensata molto più radicalmente di me e io l'ho pensata sul versante antropologico che a Severino non interessa niente, nel senso che è assolutamente disinteressato alla sorte dell'uomo perché ritiene che gli uomini siano delle illusioni all'interno dell'essere, ma questa è una differenza solo di sensibilità.
Io volevo dire una piccola cosa come spunto di riflessione a proposito della prima delle tre etiche del mondo occidentale di cui ho parlato, l'etica cristiana, se ho capito bene, come fondante anche il sistema giuridico europeo, probabilmente nella costruzione, però adesso per come è sviluppato, io lo applico per mestiere, effettivamente non si può essere puniti solo per l'intenzione, perché ad esempio c'è una norma che codifica il reato impossibile, che non merita pena, cioè se si spara un uomo già morto non si può essere puniti per omicidio, idem se si infila la mano nella giacca di una persona per rubare il portafoglio non c'è, non si può essere puniti. Allora da questo punto di vista per ricevere pena è importante che sia aggredito o almeno messo in pericolo un bene giuridico, è importante un risultato, quindi da questo punto di vista si avvicina alla tecnica, al discorso che abbiamo detto anche per ricevere la pena,
si adegua.
Il che forse anche meglio, perché sennò ci sarebbe arbitrio nel giudicare la persona e quindi le intenzioni, cioè semmai si può applicare una misura di sicurezza perché si valuta quella persona che in qualche modo fa vedere attraverso degli indizi oggettivi un'intenzione pericolosa, allora si può applicare una misura, ma non una pena. E così anche il solo fatto di accordarsi per commettere un reato non può essere punibile. Non so, mi sentivo di fare questa...
Va bene, cioè vuol dire che la morale delle intenzioni comincia a rinunciare a se stessa e guarda le azioni, va bene? Bene, meglio che anche un cristianesimo faccia qualche passo avanti, magari qualcuno più alla svelta, ecco, perché non mi interessa molto che il Papa chieda perdono al Papa Galileo e ai processi di Galileo, mi interessa molto di più che parli invece di biochimica invece che di fisica, perché alla fine la Chiesa chiede scusa là dove non può più che non scusarsi, insomma, vorrei qualcosa di più.
Allora, salve innanzitutto la sono qui, mi alzo. Innanzitutto la ringrazio molto, poi volevo porle una riflessione. Io personalmente sono molto preoccupata da un altro aspetto che probabilmente è un corollario di quelli che lei ha esposto, cioè nell'età della tecnica, e faccio soprattutto riferimento alle tecnologie della comunicazione. Secondo me sta accadendo un altro processo fortemente preoccupante che non fa che accelerare in maniera drammatica questa deresponsabilizzazione sociale e poi deresponsabilizzazione individuale, cioè lo schiacciamento del tempo. tempo, l'eliminazione della diacronicità a favore di una, dell'attimo, della sincronicità assoluta, dell'orizzontalità. Quindi c'è una perdita di responsabilità anche verticale, perché non solo non abbiamo responsabilità in quanto siamo soltanto una parte, ma in quanto siamo una parte senza storia, per cui non abbiamo neppure una responsabilità individuale che è data dalla nostra sequenza di azioni e dalla causa-effetto della nostra personale storia di azioni. Volevo sapere cosa ne pensa, grazie.
Bravissima. Io non sono cristiano, però leggo anche i cristiani, insomma, Sant'Agostino dice che l'anima è il tempo e il tempo è l'anima, perché per occuparsi dell'anima ci vuole tempo, l'anima pensa camminando col tempo, vuole tempo di riflessione, vuole tempo di interiorizzazione. E il nesso anima e tempo è un nesso potente, dunque siccome non sono cristiano non credo nell'anima ma credo nel tempo. Però questo nesso, visto che siamo tutti cristiani, anche se crediamo o non crediamo in Dio, però queste parole ci servono per intenderci. Che cosa è successo con l'avvento del cristianesimo e perché il cristianesimo non può che finire radicalmente, che ne pensi la gente, e finirà ad opera della tecnica che corrode gradatamente il trono di Dio? Perché i cristiani, la tradizione giudaico-cristiana ha fatto del tempo una figura grandiosa, eccezionale, potente, mentre i greci avevano del tempo una concezione naturale, inverno, estate, autunno, primavera, e poi il ciclo si ripete, e c'è, e in ciò è il limite. I cristiani invece attribuiscono al tempo un senso, e quando io attribuisco al tempo un senso nasce la storia. La storia c'è solo in un contesto cristiano. I greci non hanno la più pallida idea della storia, perché non conferiscono al tempo un senso. Pensate uno storico come Tucidide, che noi consideriamo uno storico, anzi il più importante degli storici greci, che incomincia le sue storie dicendo proprio con questa frase: incomincia la storia 10 anni prima della mia nascita, perché prima umegaludie geistei, non è successo niente di importante, proprio l'assenza assoluta della concezione storica. Questo sta a significare che cosa? I cristiani invece prendono il tempo, gli attribuiscono senso, e se il tempo ha senso nasce una storia. Voi quando avete una storia, quando dite ho una storia, quando nel vostro tempo quotidiano c'è un tempo che viene fuori carico di senso, che sia il senso dell'amore o sia il senso del dolore, e lì nasce una storia. La storia nasce quando il tempo è caricato di senso. E qual è il senso che il cristianesimo ha immesso nella storia? Il senso della salvezza. Colpo di genio del cristianesimo. Nel Prometeo incatenato che abbiamo citato prima, a un certo punto il coro chiede a Prometeo: ma scusa, ma tu agli uomini cosa hai promesso? Hai dato il fuoco, hai dato la malleabilità dei metalli, hai dato il calcolo, non avrai promesso loro anche la vita dopo la morte? E Prometeo risponde: sì, ho dato loro cieche speranze. E allora il coro dice: e allora bene ha fatto Zeus a punirti, perché non si ingannano gli uomini. Ma i greci erano persone serie. I cristiani, attribuendo lo senso alla storia e scrivendo il tempo, attribuendo al tempo un senso, che è il senso della salvezza. Quando la gente non crede più in Dio, e quindi quando muore Dio, nel senso che non fa più storia, nel senso che non è più ciò intorno a cui si organizza un mondo, non è che la morte di Dio ha lasciato solo orfani, ha lasciato anche eredi. La rivoluzione è una categoria religiosa, pensa come la religione, pensa che il passato sia male, il presente sia riscatto, il futuro sia salvezza. L'utopia pensa come la religione, ma anche la scienza pensa come la religione. Non dovete farvi ingannare di quelle scaramucce tra il Papa e Galileo, era perfettamente d'accordo, la macchina era uguale, la scienza gronda di ideologia, guarda il passato come inefficiente, si muore, si vive poco, ci sono le malattie, non si guarisce, la scienza come presente, il futuro come progresso. E noi viviamo questa dimensione ottimistica del futuro e il tempo ha senso. Che succede? La tecnica contrae il tempo. perché il tempo della tecnica non è il tempo escatologico, non è il tempo ultimo, non è la fine del tempo, non è là dove accadrà il senso. Il tempo della tecnica è un tempo contratto tra oggi e domani. Perché se io ho un progetto per domani e non ho i mezzi oggi, quel progetto è un sogno. Oppure se io ho i mezzi oggi ma non ho nessuno scopo dove impiegare questi mezzi diventano inutili. Allora il tempo della tecnica è un tempo contratto, rapido, oggi, domani, mezzo, scopo, impiego, utilizzazione, lavoro, risultato, efficienza, produzione. Questo corrode il tempo religioso. Dio muore non perché ne facciamo a meno, ma muore perché non abbiamo più il tempo di Dio, che è il tempo dell'escatona, il tempo della fine del mondo, il tempo della speranza, il tempo del rimedio. No, non abbiamo più queste categorie. E poi che cosa succede a questo punto? Che la contrazione del tempo, l'ingresso di questa qualità temporale dell'oggi e del domani, che i greci avevano ben individuato, avevano chiamato tempo scopico, scopos, da cui la parola scopo viene da scopeo, guardo, ma non guardo così che bella piazza, ma guardo quella finestra là, la tengo di mira, divento un obiettivo e ciò a cui tendo. Questo è lo scopos, è il bersaglio, è quella cosa verso cui indirizzo tutte le mie attenzioni disinteressandomi di tutto. Questo è il mondo della tecnica, che vive il tempo scopico e non quello scatologico. E quando il tempo si contrae, il tempo non ha più senso se non quello designato dallo scopo. Il tempo non ha più senso e quindi non c'è più il tempo di Dio e quindi neanche il tempo dell'anima, perché questa correlazione tra anima e Dio che Agostino ha messo in circolazione è una grande articolazione dell'interiorità. La psicanalisi è comica rispetto alla potenza di questi pensieri teologici. La teologia è grande, peccato che il Papa non concede parola ai teologi, gliela concede solo ai vescovi, perché i teologi pensano e pensano profondamente e producono un'immaginazione grandiosa rispetto a cui le metafore della psicanalisi sono flebili. Però il tempo della tecnica corrode il tempo di Dio, inevitabilmente.
Chiedo scusa, ma non mi riferirò a uno o un altro degli argomenti toccati, variamente interessanti, ma semplicemente al fatto complessivo che non vorrei che, volendo essere in qualche modo neutro e puramente oggettivo, finisse per entrare nella categoria della persuasione. Quindi anche qui siamo in una persuasione. Ho l'impressione che invece non meriti una squalifica di questo genere un'operazione come quella che lei sta facendo, però mi domando se, dopo aver detto che ci sono tramonti e tramonti di etiche l'uno dopo l'altro, per cui alla fine ci troviamo rifugiati, si può dire, nell'etica dell'lì per lì, del via per strada, ci si domanda se per poter decidere in queste evenienze così contingenti, diremmo piccole, di giorno in giorno, non debba esserci una qualche ispirazione, qualche cosa al fondo che è probabilmente la vera etica di sempre, cioè in fin dei conti l'animo umano qualche cosa reclama. Lei è stato esemplare nell'essere, diremmo, lucidamente, freddamente obiettivo, però noi abbiamo percepito nel suo discorso una passione umana, culturale, civile. E quando lei, per esempio, riferisce che, tra i tanti esempi che ha detto, riferisce di quel aviatore americano che, sganciando le bombe al napalm, è ritornato a casa, è stato interrogato e gli ha detto «I made a technical job». Questa cosa, apparentemente fotografata così in modo distaccato, è tale da suscitare in lei e credo in noi tutti una reazione. E questo è di tutto il discorso. Noi siamo stati profondamente toccati da tanti gli aspetti che lei ha detto e che suscitano dentro di noi una presa di posizione o una ripulsa. Non siamo neutri di fronte a tanti temi che sono stati toccati, alcuni anche certamente molto drammatici, proprio perché ci toccano da vicino. Ci si domanda se si possa invocare o almeno denominare una forza etica che anche nel giorno per giorno, prescindendo da tutti gli schemi che possono averci aiutato o afflitto nel passato, qualche cosa ancora ci regge e ci dice dove menare la strada. tra questo e quell'altro ostacolo del giorno per giorno. Grazie.
Con molto rispetto, ma con molta chiarezza le dico sempre meno. Dentro di noi c'è sempre meno luce intorno a queste cose. E questo di nuovo per un effetto della tecnica, nel senso che la tecnica ci rende tutti psicoapatici. Questa è una parola del vocabolario psichiatrico dell'Ottocento che nessuno più usa, se non i ragazzi quando dicono quello è psicopatico, ma non sanno cosa vuol dire. Psicoapatico vuol dire che la mia psiche non registra, o registra sempre meno. Quando voi vedete, non so, tutta quella storia che non c'è mica solo Erika o non c'è mica solo Cogne, ma ce ne sono tantissimi in un anno, solo che qualcuno ha successo, qualcun altro no, lì non si registra che bere un boccale di birra e uccidere la madre sono due cose diverse. La psiche non registra, non c'è risonanza emotiva, per cui queste persone vengono giudicate sulla base dell'intendere del volere, ma sulla base dell'intendere del volere sono lucidissimi. Io sono convinto che gli assassini psicoapatici intendono e vogliono con estrema lucidità, come siamo lucidi tutti noi quando non abbiamo interferenze emotive. Se qui ci sono degli studenti che ripetono a casa l'esame prima di darlo, quando lo danno c'è un'emozione, l'emozione interferisce nella lucidità dell'esposizione, perché l'emozione è sempre un disturbo nell'intendere, nel volere, ma uno psicoapatico che non ha risonanze emotive e intende e vuole, per cui i giudici farebbero bene a inserire, oltre all'intendere, al volere, al sentire. Io noto che la gente sente sempre meno, ha meno risonanza emotiva. In questo senso dico che l'appello alla coscienza è un appello che funzionava quando la coscienza era in azione, ma oggi la coscienza è sempre meno in azione, perché io lo so, dopo magari se avessi le curiosi, lo so, sono tentato un'idea. Kant dice per esempio che non è necessario definire il bene e il male perché ciascuno lo sente naturalmente da sé, oggi non è più così. Non è vero che il bene e il male uno lo sente naturalmente da sé. E la ragione è molto semplice, secondo me. Alla psicoapatia, cioè che vuol dire che la mia psiche non registra, non dico la differenza tra il bene e il male, questi sono i casi estremi, ma non registra neanche la gravità dell'insulto, non controlla l'effetto che fa la propria parola sull'altro. Questa insensibilità, questa non risonanza, che è un meccanismo di difesa che Dorinanzi si metterà sempre più in atto, perché quando per esempio un bambino viene esposto a un'infinità di stimoli, che non è solo la televisione, deve andare a scuola, deve andare a nuoto, deve giocare a scherma, deve essere competitivo, deve fare, cioè troppo, allora che cosa fa? Io se sono esposto a troppi stimoli devo ridurre, per non andare in angoscia, devo ridurre la risonanza emotiva che tutte le cose incidono su di me, quello che fanno anche i vecchi. Non è che i vecchi non escono da casa perché non camminano, non escono da casa, ci sono troppi stimoli rispetto alla loro capacità di controllo e di contenimento, e quindi andrebbero in angoscia. Così i bambini, se io comincio a crescere i bambini con un eccesso di stimoli, i bambini diventano psicoapatici, perché hanno due possibilità: o vanno in angoscia. Se pensiamo che in televisione in un'ora dicono che passano 40 omicidi, o li prendo sul serio questi omicidi e vado in angoscia, oppure non me ne frega più niente. Se io tutte le sere vedo massacri e massacri, non me ne frega più niente, mi dispiace, ma o vado in angoscia o non me ne frega più niente. Cioè divento psicoapatico. Se incomincio da piccolo a diventare psicoapatico, cioè con una psiche che non risuona, che non risponde agli eventi, come faccio dopo io appellarmi alla coscienza di costoro, all'animo, alla psiche, chiamiamola come vogliamo, come luogo in cui uno percepisce il bene e il male? Perché il problema grosso è che la nostra psiche ha un raggio antropologico, per cui se muore mio fratello soffro, se muore il mio vicino di casa gli faccio le condoglianze, se a ogni minuto muoiono 8 bambini al mondo, purtroppo è solo una statistica. Non ce la faccio, non sono all'altezza di questi eventi. La mia psiche non ce la fa. Allora o vado in angoscia o rimuovo. Ma alle operazioni delle emozioni ci pensa già il codice linguistico e culturale, il linguaggio è una macchina formidabile, lo so, perché se la tortura si chiama pressione fisica non fa lo stesso effetto che dire tortura, no? Se una deportazione si chiama trasferimento di popolazione, uno pensa anche a un'operazione turistica, no? Non so, se i massacri si chiamano danni collaterali, beh, insomma sono collaterali. Se le guerre si chiamano missioni di pace, va bene, no? E il linguaggio fa un servizio, fa un servizio. E il servizio che fa il linguaggio è il servizio di quello che Freud chiamava negazione. Freud diceva, c'è la repressione, ho una pulsione e coscientemente la reprimo. C'è la rimozione, la reprimo inconsciamente, non so neanche di fare questa operazione. C'è la negazione. La negazione vuol dire che qui c'è un bicchiere e io dico che non c'è. Freud dice, quando c'è la negazione siamo in presenza della pazzia. Allora, c'è la guerra, la si chiama missione di pace, Freud direbbe siamo in presenza della pazzia. Perché è la negazione. Verneinung.
Buonasera professore, volevo chiederle due cose in merito a due categorie che lei aveva citato prima. Il primo era l'analfabetismo emotivo derivato dalla tecnica e il secondo era un'altra categoria che era quella della responsabilità che mi è venuta in mente leggendo una lettera sulla rubrica che lei tiene su D. La domanda le poneva una ragazza di 16 anni se possiamo ancora avere una responsabilità nella tecnica e come.
Grazie. Dunque, io oggi ho fatto questo discorso a voi perché vi vedo tutti adulti, eccetera. Poi ai ragazzi non gli rifaccio questi discorsi. Basta, perché di loro devono avere ancora l'idea, anche se poi son più bravi di me, più scaltri di me, perché io ho letto un bel libro di uno psichiatra e hanno i nomi così complicati che non ve li so dire, però vi so dire il titolo, L'età delle passioni tristi, pubblicato da Feltrinelli, che inviterei tutti a leggere. Si tratta di un filosofo e di uno psichiatra che lavorava in una alsa, in quel di Parigi, e a furia di vedere ragazzi che venivano lì a chiedere soccorso, si domandano ma di che cosa soffrono per davvero questi ragazzi? E fanno un'ipotesi che soffrono di una crisi epocale che si chiama futuro, dove il futuro invece di essere una promessa, come è sempre stato, è diventato una minaccia. È chiaro che uno non è che va là e dice scusi io soffro di una crisi epocale, no, soffre di demotivazione, soffre di mancanza di autorità, soffre di mancanza di guida, ma che può dire a un padre oggi veramente a un figlio? Fa filosofia, fa ingegneria, fa informatica, cosa ti può dire veramente? No, dico veramente vuol dire credendo che facendo quella cosa tu avrai un futuro. Che cosa si può dire se l'apparato familiare, supponiamo che questo apparato funzioni e consista, è letteralmente antitetico all'apparato sociale che tratta i giovani come strumenti di acquisto e di consumo e quindi mentre una volta società e famiglia camminavano insieme, adesso camminano proprio completamente divaricati, che può fare il nucleo familiare rispetto all'accadimento sociale nella forma dell'assoluto presente, perché la società vende assoluto presente, non vende il futuro. Per me è rimasto molto drammatico una risposta che una mia studentessa mi ha dato l'anno scorso, che voleva fare il dottorato di ricerca in filosofia, e gli ho detto ma cosa ti serve? Ti sei laureata, quando sei dottore di ricerca dopo 3 anni non cambia niente nella tua vita, anche diventi qualcosa in più. E lei mi ha risposto, sì va bene, però io per 3 anni sto bene. Quindi assoluto presente, quindi vuol dire che il futuro io non lo voglio neanche vedere, perché mi fa paura. E allora, che vuoi fare in un scenario di questo tipo? E guardate che ho detto prima crisi epocale, perché insomma nella dimensione cristiana il futuro è positivo, c'è una salvezza, c'è una possibilità di salvezza, si chiama speranza, si chiama. Questo ottimismo è passato alla scienza, la scienza guarda il futuro con ottimismo, poi noi vediamo cataclismi, guerre, miserie, noi occidentali che non possiamo prescindere dal fatto di avere un senso di colpa radicale per il semplice fatto che essendo noi il 13% dell'umanità consumiamo l'87% delle risorse del mondo. Ci se sentiamo in colpa, non è possibile non sentirsi in colpa, non possiamo guardare la televisione, i bambini affamati tra una forchettata e l'altra senza che passi niente, perché se non passa niente siamo già arrivati alla psicopatia conclamata, ma se passa qualcosa, un po' di disagio passa, quello che Jaspers chiama colpa metafisica. Nel 47 è andato a Berlino, lo volevano proporre come Presidente della Repubblica al posto di Adenauer, lui ha rifiutato, e ha rifiutato sulla base di questa motivazione: la colpa di noi tedeschi di essere ancora vivi. Perché io vivo e tu sei morto, tu che eri con me nella stessa impresa, nello stesso gioco, nella stessa storia, nello stesso tempo. Ecco, la colpa di essere ancora vivi, la colpa di essere noi privilegiati, io non so, io la sento, poi non lo so, voi se la sentite, ma se non la sentite siete psicopatici, se la sentite un po' di disagio c'è, insomma.
Non so se funziona, ma io vorrei fare un po' l'advocatus diaboli, cioè la critica che il Signore prima ha espresso in una forma molto semplice, mi sembra del tutto condivisibile, cioè a questo approccio. La sua finisce per essere in fondo una filosofia della necessità, non così diversa da quella di Severino, non così diversa da chi esalta la globalizzazione come un destino ineluttabile, la tecnica come un destino ineluttabile. Ora, per esercitare una critica forse non è sufficiente un atteggiamento nostalgico, ma occorre iniziarsi a riporsi quel problema fondamentale che in fondo lo stesso Heidegger si è posto, cioè il problema di guardare al di là, in qualche modo, di questo orizzonte che ci appare intrascendibile. Forse ci apparirà che la tecnica non è quella realtà così monolitica, granitica, ma che la scienza pensa forse anche da certi punti di vista, ecco. Oppure, quello che volevo dire, ecco, mi sembra che i comitati bioetici sono utili nella misura in cui ci servono per approvare delle leggi non unilaterali estreme su problemi estremamente complessi come quelli sulla clonazione, eccetera. Per dire questo, volevo dire anche che se per umanesimo si intende non quell'umanesimo cartesiano, post-cartesiano, ma l'umanesimo di Giovanni Pico della Mirandola, il quale ci parla di una creaturalità dell'uomo, di un'originaria passività dell'uomo. L'uomo è grande non in quanto si sostituisce a Dio, ma in quanto riceve il suo essere da altri, dall'altro. In questo senso, questa forma di umanesimo, che è stata ignorata, un po' come il concetto aristotelico di prassi, non riproposto da Hannah Arendt come alternativa a quello di poiesis, forse ci offrono delle vie di uscita da questo cul-de-sac. Io credo che ne abbiamo assolutamente, intrascendibilmente bisogno. Non è vero che siamo tutti anestetizzati, no? Basti pensare a quello che l'evento Berlusconi ha suscitato in Italia, o quello che l'evento Bush e la guerra in Iraq hanno suscitato nel mondo. Centinaia di milioni di persone che manifestano contro la guerra. Quindi attenzione a pensare che non basti, come diceva il professor Bencivenga qualche giorno fa, il volo di una farfalla per cambiare un destino ineluttabile.
E capisco che da cristiani la speranza è difficile da estirpare e quindi non ho nessuna difficoltà a concederla, no, ma parliamoci con bontà, se c'è una via d'uscita, io non è che sono l'occhio di Dio che vede tutto, sono l'occhio che vede le cose da un punto di vista. Berlusconi purtroppo vincerà ancora, mi dispiace, nonostante il ribaltamento, sì, vincerà ancora, mi dispiace, perché la gente guarda la televisione, è inutile fare discorso. E poi il fatto che l'80% degli europei non voleva la guerra, lei la chiama democrazia questa, non la volevamo questa guerra, però ci siamo già, e perché ci siamo là? Vuol dire che la democrazia da noi non funziona. Non funziona più, quando dico l'abbiamo esportata, cosa l'abbiamo venduta questa democrazia? Però tornando alla sua domanda, che è una domanda seria, il problema qui non è tanto che ci siano delle vie d'uscita, perché poi per vivere le vie d'uscita ciascuno se le trova. Il problema è che le vie d'uscita sono tutte vie singolari, vie, spazi in qualche modo privati, isole a ruoli che io mi ritaglio. In un certo senso, mentre il simbolico nel 68 era in piazza, adesso è simbolico in camera da letto. Non è un progresso questo, è un regresso. Perché se lo spazio dell'anima, lo spazio dell'uomo, uso linguaggi a seconda dei vari registri, se lo spazio dell'anima, lo spazio dell'uomo, lo spazio della speranza, lo spazio del tempo che non si contrae nella funzionalità e basta, diventa solamente lo spazio del weekend, lo spazio delle ferie, posto che questi non siano tempi iperansiogeni rispetto al tempo del lavoro, perché ogni tanto si dice meno male che c'è un lavoro e si torna a lavorare, e allora qui l'umanità è finita. Io voglio vedere qualche cosa in questa direzione, non solamente delle speranze, voglio vedere che il mondo si organizza su valori che non siano solo quelli della produzione e del consumo. Quando vedrò questo e comincerò a sperare, siccome però mi pare che le cose vadano in un'altra maniera, finché vadano così, il mio compito, quello che io mi consegno, non è tanto quello di fare il pessimista, cosa che io poi sono una persona molto gaia, non sono assolutamente afflitto da queste cose, ma è quello di rendere consapevoli che noi non possiamo vivere l'età della tecnica utilizzando categorie antropologiche come se la tecnica non fosse ormai egemone, perché sennò siamo fuori dalla storia. Se io penso che la verità è l'immutabile, come aveva detto Platone, nell'età della tecnica vero è ciò che è efficace, punto. Secondo me è sempre stato così, nel senso che per esempio il faraone era un re importante rispetto ai re degli assiro-babilonesi, perché prevedeva esattamente quando uscivano le acque dal Nilo, mentre il Tigre e l'Eufrate non garantivano questa prevedibilità, per cui la profezia, il faraone diceva il vero, quell'altro qualche volta sbagliava, anche il mago delle piogge quando sbaglia non è più credibile, la verità si è sempre misurata sull'efficacia, ma oggi decisamente così, non ci interessa sapere cosa è vero e cosa è vero, cosa funziona e cosa non funziona, e se le categorie dei comportamenti collettivi sono questi, mi dispiace, ma apriamo gli occhi, questo è il mondo che abitiamo. Dopodiché, le salvezze ci sono, io non dispongo di categorie di salvezza, perché è una categoria che mi manca completamente, credo che gli uomini siano mortali, è finito il nostro ciclo, ne comincia un altro, nell'assoluta assenza di senso, essendo la categoria del senso fonte di ogni male e grande guadagno degli psicanalisti, un evento della tribù giudaico-cristiana. Ma tolto questo, se voi vedete che il mondo si organizza su scenari che non siano quelli tecnologici, che non siano quelli della produzione, dell'efficienza, del consumo, del business, se vedete che tutto ciò non è ciò intorno a cui si muove il mondo, bene, allora concedo degli spazi alternativi alla tecnica. Se però questi spazi sono solamente delle isole felici che si chiamano arte, poesia, sogno, immaginazione, tutta roba che uno deve fare in privato e da solo, e allora non vedo che il mondo ruota intorno a questi altri valori che non siano quelli della tecnica e dell'economia, che tutto sommato, pur essendo una forma altissima di razionalità, ha ancora un tratto umano, perché a differenza della tecnica che non ha passioni, l'economia almeno ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro.